Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te
Sergio Rizzo e Aldo Cazzullo a Book City 2016 presentano La Repubblica dei Brocchi, un libro Feltrinelli.
Buongiorno a tutti. Io vi prendo qualche minuto per dirvi chi è l'autore di questo libro. Questo perché sono convinto del fatto che la casta giornalistica, per usare l'espressione che ha usato ancora ieri il Presidente del Consiglio in televisione, non esiste. Anzi, i giornalisti tra di loro si detestano. Oltretutto, siccome i giornalisti ormai vengono appunto spesso equiparati alla casta, quella vera, ci sono alcuni tra di loro, i più miserabili, che sanno che siamo antipatici alla gente, quindi additano i colleghi come servi, ruffiani, leccaculo, e se stessi non raccolti come quelli duri puri che le cantano chiare. Per cui non ho nessuna timore reverenziale nel dire che Sergio Rizzo è un autentico monaco guerriero del giornalismo. Lui e Gian Antonio, che io tendo ad accomunare non solo perché hanno scritto insieme il più importante saggio uscito, credo, nella storia dell'editoria italiana, ma proprio perché hanno la stessa concezione del mestiere, la concezione militante, ma non schierata pregiudizialmente, militante nel senso che Sergio è uno che mette nel suo lavoro tutto se stesso, tutto il suo tempo. Infatti non a caso ringrazia la moglie e come quasi chiederle scusa per il tempo che immagino, temo, sottragga alla famiglia, cosa che tocca un po' a tutti, però devo dire che Sergio ci mette veramente una carica particolare. E mi viene in mente giustamente soltanto gli ordini dei monaci guerrieri del Medioevo, ma più devo dire gli ospitalieri che non i templari, perché i templari erano uomini di potere, i templari accumulavano delle ricchezze, infatti hanno fatto quella brutta fine. Io penso che qualcun altro, se avesse venduto 1 milione di copie con un libro che scolpiva con una parola il malcostume italiano, avrebbe fondato un partito, avrebbe cambiato mestiere, avrebbe messo a profitto questo immenso capitale di credito che si era accumulato, mentre invece Sergio ha continuato ad andare tutti i giorni alla scrivania, lui passa tutta la giornata al telefono, sempre al telefono con qualcuno da cui chiede date, gli rompe le scatole, insomma ha continuato questa sua militanza che lo ha portato, oltre a tutto il resto, a scrivere questo libro. Questo libro, poi adesso converseremo, faremo una conversazione, però due o tre cose le voglio dire. Questo è un libro che insomma allarga un po' il campo. È vero che il libro prende di mira essenzialmente la classe dirigente italiana, e in questo io sono totalmente d'accordo, cioè il principale problema del paese è la selezione della classe dirigente. Questo è un problema che riguarda tutto il paese, non soltanto la politica. Allora, che il livello dei politici sia calato, questo è evidente sotto gli occhi di tutti. Ci sono alcuni capitoli del libro che sono esilaranti, quello sugli strafalcioni, sarò breve, circonciso, che sembra una battuta, ma veramente lo dicono. Cioè un deputato grillino ha esordito la Camera dicendo sarò breve e circonciso, e il vicepresidente della Camera di Forza Italia, Simone Baldelli, l'ha corretto, no, sarò breve e coinciso. Mentre invece un consigliere regionale del Lazio, che poi è stato assessore a Roma, importante, di destra, ha esordito dicendo sarò breve e circonciso, e persino Storace, presidente di turno dell'Assemblea, l'ha corretto, no, collega, sarò breve e conciso, quello insiste, no, sarò breve e circonciso. Insomma, è un capitolo molto divertente, così come anche molto divertente il capitolo sui libri dei politici, che, no, che scrivono le loro memorie, insomma, ci sono delle cose molto, molto godevoli. Molto godibile, però è un libro che allarga un po' il campo, perché noi siamo sempre alla ricerca di capri espiatori per giustificare la crisi italiana, una crisi che il libro sintetizza bene in un dato: nel 2000 il reddito medio dei tedeschi era 28.000 euro e il reddito medio degli italiani era 27.000 euro, il che significa, considerando lo storico divario tra nord e sud e considerando anche la ricchezza sommersa all'evasione fiscale, che significa che la Lombardia era molto più ricca della Germania, oltre al fatto che io non cambierei mai Milano come città tedesca. Oggi il divario è molto aumentato perché la Germania è cresciuta con l'euro, con Maastricht, e noi ci siamo impoveriti. Per cui, correggimi se sbaglio, adesso noi abbiamo un reddito medio di 25.000 euro e i tedeschi di 37.000. Per cui sono già due paesi diversi, due opportunità diverse, due sanità diverse, due sistemi di istruzione diversi. Altro dato chiave della crisi dell'impoverimento dell'Italia ce lo fornisce Sergio nel libro, quando ci ricorda che quasi metà della spesa pubblica va in pensioni, mentre continua a restringersi la parte che va nella scuola. E fino a 20 anni fa, per un euro, per 3 euro spese nelle pensioni si spendeva un euro nella scuola, era comunque un divario, ma era un divario forse accettabile. Oggi il divario anche lì si è molto ampliato. Per ogni euro speso nella scuola si spendono 5 euro nelle pensioni. Quindi è un paese che investe sugli anziani e disinveste sui giovani. Questo non vuol dire ovviamente che bisogna affamare i pensionati che già non se la passano bene, però vuol dire che noi stiamo rinunciando a progettare e costruire il futuro. Ecco, ma il libro poi, perché dico che allarga il campo? Perché qui non è soltanto la denuncia della casta politica e neanche della classe dirigente, perché poi in realtà a vedere bene, a leggere il capitolo sui concorsi pubblici, a leggere il capitolo sulle domande assurde dei concorsi, le rigidità, la burocrazia, l'ignoranza, si vede che in realtà queste responsabilità della crisi italiana sono più diffuse, non si limitano soltanto alla classe politica e forse neanche soltanto alla classe dirigente. C'è questo fatto per cui l'ignorante, siamo sempre stati forse un popolo ignorante, e il mercato librario italiano vale nel suo complesso 1 miliardo di euro. Questo vuol dire che di questo miliardo devono campare gli editori, gli scrittori, i promotori, i distributori, i librai. Il mercato librario tedesco vale 9 miliardi di euro, cioè un paese che ha 20 milioni più di abitanti spende 9 volte di più per i libri. Quindi di cosa stiamo parlando? Però ecco, l'ignoranza c'è sempre stata, però l'ignoranza è una cosa di cui ci vergognavamo. Io sono un ignorante, ma mi ricordo quando facevo l'esame per la scuola di giornalismo, ero terrorizzato che mi chiedessero del colpo di Stato in Cile e di Pinochet, di cui sapevo poco, temevo di fare confusione. Adesso vedete che allegramente Pinochet viene scritto Pino, staccato Chet, viene collocato in Venezuela e tutto questo viene rivendicato apertamente, non è una cosa di cui ci si vergogna. E l'altra cosa, c'è un capitolo molto duro sulla magistratura, l'altra cosa che fa male è vedere il male impunito. Di questa cosa che non sapevo, che ho preso anche con un certo scandalo, con una certa indignazione dal libro. Cioè, le uniche persone che sono state punite per la strage di Piazza Fontana sono gli abitanti, tra cui Sergio individua generalmente un farmacista pacifico, gli abitanti dell'isola del Giglio che hanno protestato contro il fatto che Freda e Ventura, essendo stati scarcerati per decorrenza dei termini, vennero confinati appunto all'isola del Giglio. Come se questo piccolo paradiso del turismo fosse una sorta di confine, di punizione. Gli abitanti dell'isola cercarono di fermare tutto questo, quel processo, mentre il processo di Piazza Fontana non ha mai portato una sentenza certa, colpevoli, incarcerati, invece gli abitanti dell'isola del Giglio vennero processati, condannati per blocco navale a 5 anni di carcere. Ecco, l'unica sentenza che lo Stato italiano è stato in grado di produrre su Piazza Fontana è stata quella di condanna delle persone che cercavano di impedire a Freddy Ventura di andare in villeggiatura all'isola del Giglio. Insomma, si esce dal libro un po' provato, si esce anche divertito, ci sono delle pagine esilaranti, poi scritte benissimo, come scrive Sergio, però insomma si esce dal libro abbastanza estenuati, nel senso che dici, ma che futuro può avere un paese del genere? Per cui la prima domanda che mi viene da farti, Sergio, è questa. Poi ovviamente tu dirai, cioè, non pretendo una risposta serrata perché voglio sentire quello che hai da raccontarci, però com'è possibile che 10 anni dopo la casta ancora siamo lì, i vitalizi, e le indennità, le prebende? Perché ad esempio Renzi non ha fatto votare al suo partito la proposta dei 5 Stelle di dimezzare le indennità dei politici, che avrebbe tolto a Grillo un'arma formidabile? Cioè, perché non c'è una reazione, non c'è uno scatto d'orgoglio, non soltanto da parte della casta, ma anche da parte della burocrazia, della magistratura, del giornalismo, mettiamoci pure anche noi. Perché non c'è la consapevolezza della gravità, del rischio che corriamo, di un declino senza fine, di un declino inarrestabile?
Ma secondo me perché tengo la famiglia. Credo che sia questa la motivazione poi di fondo, no? Tengono famiglia, se no tu non ti spieghi come mai, per esempio tu hai citato il caso delle retribuzioni dei politici, no? Ma la cosa scandalosa lì non è tanto il fatto che non vogliono tagliare lo stipendio, è il fatto che non vogliono mettersi in regola con i rimborsi, che è una cosa molto più grave, no? Perché vedere che un parlamentare si mette in tasca 3.500 euro al mese senza che abbia l'obbligo di dire come li spende, o anzi che gli venga concesso addirittura la facoltà per la parte che deve rendicontare di rendicontare a suo piacimento, di fatto consentendo tutta una serie di illegalità, no? Cioè, perché se tu retribuisci un collaboratore in nero, sei un parlamentare, no, diciamo, commetti un reato forse più grave ancora di quello che commette un cittadino qualsiasi, perché tu sei, dovresti essere quello che fa rispettare la legalità, che fa le leggi. Beh, allora capisci che in realtà c'è qualche cosa che va più a fondo, che è più personale. La stessa inefficienza della pubblica amministrazione, la burocrazia che non funziona, no? che commette gli scempi che vediamo tutti i giorni. Beh, lì, perché loro non hanno alcun interesse, cioè è come se la pubblica amministrazione italiana non si sentisse responsabile, investita del compito importante di cui invece è investita, no? Cioè io penso che chiunque sia dipendente dello Stato, di un comune, di una regione, prenda uno stipendio pubblico, dovrebbe avere intanto l'orgoglio di servire la collettività, no? E quindi poi sentire anche un plus di responsabilità rispetto a quello che al lavoro che fa. Perché io sono dipendente di un'azienda privata, quindi io devo rendere conto al mio datore di lavoro, no? Ma se tu sei dipendente di un'azienda pubblica, devi rendere conto a tutti i cittadini, è un po' diversa la cosa. Questo è quello che manca, fondamentalmente. Credo che sia questo il problema di fondo, ed è un problema che tocca tutti gli strati della società. Tocca per esempio l'università. L'università è un problema che non viene, secondo me, neanche da noi adeguatamente indagato. O meglio, ogni tanto facciamo delle inchieste, tiriamo fuori dei piccoli scandali, delle storie che anche abbastanza, no, che ci indignano, però poi non abbiamo la forza di incidere su un sistema che poi è un sistema che è alla base del degrado, se vogliamo, no? Pensate allo stato delle professioni. L'Italia è un paese nel quale non è degradata soltanto la politica e la pubblica amministrazione, sono degradate le professioni sono la base poi della società. Cioè, quando tu hai un ordinamento giudiziario che fa sì che il bravo avvocato non sia quello che è capace diciamo difendere le ragioni nel modo migliore del suo assistito, ma è capace a, come dire, destreggiarsi, no, nei meandri delle procedure per utilizzare tutte i cavilli possibili per fargli magari accelerare una prescrizione o tirarlo fuori in qualche modo per un errore di notifica o quant'altro, allora tu capisci che anche la professione dell'avvocato è diventato quello che è. Adesso c'è questa storia degli architetti da riporto, no, che è formidabile. L'ex presidente dell'Ordine di Milano aveva coniato questo termine degli architetti da riporto, no? Che erano quelli bravi a districarsi con tutte le... cioè quello che ti portava il permesso di costruire nel più breve tempo possibile era l'architetto più bravo, non quello che faceva il progetto migliore, no? Perché? Perché poi la burocrazia è tale, anche lì in quel campo, che ti soffoca. Quindi qui c'è un problema, come dire, di DNA proprio del paese, che ha a che fare con un impoverimento che è stato generato dalla mancanza, io credo, di un sentimento profondo di essere un paese. Cioè noi non ci sentiamo un paese, questo è secondo me il tema. Noi non ci sentiamo un paese, quindi non sentendoci un paese ciascuno ragiona per se stesso, cerca di portare a casa lo stipendio un po' più alto, magari fregando un po' anche il vicino del banco, no? Cerca di farsi dare il permesso della 104 perché così si può assentare dal lavoro facendo finta che c'ha la zia malata, e lo vediamo nelle aziende pubbliche dove il tasso di 104 è quella legge che ti consente di assistere i familiari assentati dal lavoro per assistere i familiari che sono malati, no? Ci sono dei tassi di 104 in certe aziende, io parlo di quello che conosco meglio, cioè delle aziende pubbliche del Comune di Roma, che sfiorano il 20%, quando nel privato non si arriva all'1%. Questo già dice tanto anche a proposito di come poi il sistema sia complice, no? Di queste piccole malefatte, di questi piccoli conflitti di interessi, cioè un sistema che io credo che non può andare avanti così, o meglio, può andare avanti benissimo, ma portando, credo, il paese sempre in una condizione sempre un po' peggiore, perché non c'è dubbio che se la classe dirigente dirige male, tutto quello che sta sotto.
Certo. No? Stavo puntando i titoli dei libri dei politici, no? Che sono veramente esilaranti, perché poi sono anche supponenti, no? Allora, Enrico Letta titola Andare insieme, andare lontano. Mario Monti, Guardare lontano. Silvio Berlusconi, La forza di un sogno. L'Italia che ho in mente. L'amore vince sempre sull'invidia e sull'odio. Romano Prodi, Il futuro sfida l'Europa. Massimo D'Alema, Una nuova frontiera per l'Europa. E ancora, Il mondo nuovo. Giuliano Amato, Un altro mondo è possibile. Lamberto Dini, Una certa idea dell'Italia, come De Gaulle. Ciriaco De Mita, La storia d'Italia non è finita. Clemente Mastella, Non sarò Clemente. Entriamo nei giochi di parole sui cognomi. Giochi di parole sui cognomi non me ne posso permettere, quindi vado da... Sandro Bondi, Le poesie di Sandro Bondi, Perdonare Dio. E poi Paolo Ferreo, il segretario della Fondazione Comunista, che invece si occupa di questi argomenti. Il ritorno dei Granata, 1976, Toro campione d'Italia. Una vita in Granata, Un bocia tra le stelle, quel Toro del 57. Mi manca Pulici, il Toro immagini degli anni 70. C'è veramente da ridere. Però, detto questo, a volte, dai, diciamoci la verità, noi i politici lo diciamo anche un po' come capo espiatorio, no? Insomma, sono rimasto colpito, sono stato ieri a registrare Costanzo Show. C'era una puntata sul femminicidio, lo fanno ancora, Costanzo Show. C'era una puntata sul femminicidio, gentilmente Costanzo mi ha invitato a presentare il mio libro Piccolo Spot, se volete venire alle 16 al Corriere della Sera, Le donne ripeteranno la terra, fine dello spot. E Costanzo ha fatto questa puntata sul femminicidio e ha aperto una finestra in cui ha intervistato Gratteri, magistrato, che è sicuramente un magistrato coraggioso, importante. Ma mi ha colpito che Gratteri, per tutta l'intervista, allora non è facile perché c'è davanti un pubblico numerosissimo e di solito in televisione parli per pochi secondi e devi trovare la formuletta che fa scattare l'applauso. Una cosa veramente un esercizio difficile, onestamente ti senti proprio un demagogo, un populista. Gratteri si è trovato benissimo in questa veste e non faceva altro che attaccare i politici. E ogni volta che tu attacchi i politici, subito scatta l'applauso. È veramente facile. E Gratteri lo faceva, secondo me, ripeto, una persona che rispetto, e io non ho avuto il coraggio di interromperlo, di dirgli lei è un demagogo, un populista, quindi non dovrei neanche farlo adesso, però, onestamente, continuava a dire, l'80% della mafia sarebbe debellata se ci fosse la volontà politica di farlo. Se il governo volesse, l'Ndrangheta potrebbe essere battuta domani mattina. Io volevo dire, ma scusa, ma lei veramente pensa che Renzi voglia proteggere l'Ndrangheta? Io non credo, cioè Renzi è sicuramente un'orrenda persona, però non penso che voglia proteggere l'Ndrangheta, non mi pare che stia proteggendo l'Ndrangheta. Ecco, però è così, ormai siamo andati su questo, voi onestamente avete scritto la casa 11 anni fa ormai, quindi era un altro periodo storico e avete aperto la via a denunce ed è giusto che la classe politica venga incalzata. I politici non hanno bisogno di giornalisti amici, ne trovano finché vogliono, hanno bisogno di giornalisti critici che scrivano quando sbagliano. Però la mia impressione è che a volte, alla luce anche del libro che ho scritto, non è soltanto la classe politica, ogni paese ha la classe politica che si merita, ha i politici che esprime. Forse gli italiani sono, tu ricordi anche, ci sono tanti italiani che si mettono alla prova, che lavorano, che non si arrendono, che pagano le tasse, che rispettano le leggi. Però, insomma, dietro la classe politica c'è anche una burocrazia, le professioni, dicevi, cioè, insomma c'è una società che non regge il passo della modernità.
Allora, intanto bisognerebbe ricordare che Gratteri ha avuto anche un incarico governativo da questo governo, cioè lui è stato per un po' di tempo anche responsabile, diciamo, consulente per la lotta alla criminalità organizzata.
Gratteri doveva fare il ministro della giustizia, dependennato perché Napolitano non lo voleva.
Renzi comunque gli diede questo incarico, tant'è che il conferimento di questo incarico a Gratteri è costato anche un certo ostracismo a Graziano Del Rio, che era sottosegretario della Presidenza del Consiglio, che anche per questo, diciamo, poi è stato promosso a ministro, mettiamola così, cioè l'hanno mandato via da Palazzo Chigi. Allora, questo discorso dei politici è verissimo, cioè noi ce la siamo presa con loro, ma ce la prendiamo giustamente con loro, perché io credo che ci sia una differenza nel livello di responsabilità. Quando dicono però i cittadini li votano, quindi sono l'espressione dei cittadini, sì, questo è vero, i cittadini li votano pensando di votare qualcuno che è migliore di loro, no? Cioè, normalmente in tutte i paesi, le società sviluppate, la classe dirigente è un po' migliore della media della popolazione. E da noi, non lo so, ho l'impressione che non sia così, perché guarda, c'è quello studio di professor Merlo dell'Università della Pennsylvania, che si è preso la briga di andare a vedere i titoli di studio dei nostri esponenti parlamentari dal 48 a oggi, no? E ha scoperto che il livello di istruzione della classe politica italiana è drammaticamente calato dal 48 a oggi, in un paese nel quale, certo, siamo ancora molto ignoranti, però il livello di istruzione invece è salito. Quindi questo andamento, come dire, contrario, no? Controverso da una parte e dall'altra, ti dice chiaramente che la politica va in un senso, ma ci sono le leggi poi che lo consentono. Faccio un caso, no? I consigli regionali. Allora, i consigli regionali non è un caso, secondo me, se ci sono 500 indagati. Cioè, i consigli regionali sono 1000 più o meno in tutta Italia. Ci sono 500 indagati, capito? Per la famosa storia delle note spese, 500, cioè la metà sono indagati. Naturalmente non tutti gli attuali, no? Però come se uno fa una statistica, no? Cioè, 1000 che sono la metà, no? della scorsa consigliatura sono stati indagati, quindi c'è un problema di fondo. E dove risiede il problema? Il problema risiede nel fatto stesso del meccanismo elettorale. Cioè, allora, se tu stabilisci che i tuoi rappresentanti non contano nulla, non hanno alcun potere, se non quello di portare dei voti per il Presidente della Giunta, perché nelle regioni conta soltanto il Presidente della Giunta, allora a quel punto a te ti importa niente di come li raccolgono i voti, no? Ti importa nulla. Anzi, più sono un po' zozzoni, meglio è, no? Perché si sa che quelli che sono più capaci a messare del torbido magari sono più bravi a raccogliere i voti, a radunare il consenso. Ed è esattamente questo quello che è accaduto. Il deperimento della classe dirigente locale, no? Poi si riflette nella classe dirigente nazionale, perché per esempio nel precedente Parlamento erano 280 gli ex consiglieri regionali. Cioè, questa massa poi che viene, questa massa di raccoglitori di voti, no? Non importa come, no? Quindi non è più... Una volta i politici dovevano avere fatto una scuola, dovevano avere un po' di conoscenza, no? Non dico delle lingue che nessuno aveva, ma quantomeno, no, del modo di amministrare. Adesso quello non conta più, conta soltanto la capacità di portare voto.
Tu, scusa, per notare, infatti, perdonami, che nel 48 il 91% dei parlamentari era laureato contro una popolazione in cui solo l'1% aveva fatto studi universitari, mentre oggi è esattamente contrario. Mi pare il 23% degli italiani laureato, che comunque è meno del 38% della media europea, però la percentuale dei parlamentari laureati è drasticamente scesa.
È 60.
In realtà la laurea, secondo me, non è proprio un criterio, però no, comunque, no. È comunque un criterio.
È comunque un criterio, ma soprattutto la cosa più interessante è che se tu vai a vedere la scomposizione dei partiti, scopri che quelli che hanno meno laureati sono i 5 Stelle. Cioè, è come se diciamo, il web, no? L'esperienza del web abbia surrogato poi l'istruzione universitaria in qualche modo. Cioè, è proprio il meccanismo di selezione che crea questo dato. Cioè, loro sono soltanto il 45%, meno della metà sono laureati. E francamente la cosa non è che mi tranquillizza da cittadino che deve essere amministrato, non perché abbia qualche cosa nei confronti delle persone che non sono laureate. Cioè, mio amico Gian Antonio Stella non è laureato, per dire, no? Eppure è Gian Antonio Stella. Però, per dire, come dicevi tu, un criterio bisogna anche averlo, no? E se io devo avere un criterio per giudicare la classe dirigente, questo certamente ha una sua importanza il fatto che abbiano o meno un'istruzione. Dopodiché vediamo quello che viene fuori da quel mondo lì. Adesso io, con tutto rispetto per loro, no? Ma la storia di quella deputata che si è uscita dopo il terremoto dicendo che lo Stato italiano che toccavano i dati della magnitudo, perché con una magnitudo inferiore si potevano dare meno contributi, sono bestialità incredibili. Oppure, come l'altro giorno ho sentito dire a uno di questi esponenti che sono in Parlamento ormai da 3 anni, dire che la Costituzione italiana è stata approvata a suffragio universale, che è una cosa. Oppure un'altra loro esponente, bravissima per carità, no, quando si trattava di eleggere il Presidente della Repubblica, e disse, vabbè, ma che significa? Ma dove sta scritto che deve avere 50 anni il Presidente della Repubblica? E c'è un articolo della Costituzione e uno si spera che chi fa il parlamentare se la sia almeno letta prima. Cioè, purtroppo, questa deriva è una deriva che ha investito in pieno l'intera classe politica. Naturalmente io non è che ho mai sostenuto che i politici siano tutti, anzi ce ne sono moltissimi che sono bravi, capaci e anche molto, molto onesti, però è proprio il sistema in sé che crea le condizioni per cui tu non possa esprimere queste tue capacità. Infatti purtroppo quelli più bravi, ma questa attenzione dai tempi antichi che succede, perché poi se siamo arrivati a questo punto è perché non è che si è prodotto tutto negli ultimi 2 anni, no? C'è stato un processo che è iniziato a un certo punto, la palla ha cominciato a rotolare ed è diventata sempre più grossa, travolgendo tutto. Secondo me è cominciato tutto negli anni 70, grosso modo, no? Grosso modo. È cominciato negli anni 70 perché era un paese che ha smesso di avere fame. Noi, quando abbiamo finito il boom economico, no? A un certo punto sono venuti al pettine dei nodi che il boom economico aveva nascosto sempre, no? Sono venuti. Io sono convinto che il punto di svolta è proprio quella storia lì di Piazza Fontana, quella bomba che hanno messo qua, quella notte quel pomeriggio del venerdì, erano le 4:30 se non sbaglio, no? Il 12 dicembre del 1969. Lì si è innescato un meccanismo che poi ha portato. Con vari elementi che si sono susseguiti l'un l'altro a questa situazione qua, cioè a un degrado progressivo della classe politica e di conseguenza poi ad una fragilità, cioè si è sparsa una fragilità nel sistema italiano che è veramente oggi impressionante. Pensa ai manager privati, che è un'altra cosa incredibile. Io ho visto la classifica che c'è, la classifica dei più bravi, ci sono anche gli italiani, no? Ci sono anche 5 italiani che però, guarda caso, sono tutti manager di imprese all'estero. Cioè, sono bravi, sono italiani, ma guidano imprese straniere, non guidano imprese italiane. E questo poi ti dice tante cose, anche noi.
Chi sa, ci sono Colau?
Beh, c'è Colà, c'è il figlio di Andreotti, no? C'è Lamberto Andreotti che tra l'altro è un bravissimo manager, forse uno dei più bravi al mondo del settore farmaceutico. Cioè, ce li abbiamo, a parte che sono tutti sopra i 50, ma poi sono tutti all'estero. Cioè, questa è una cosa.
Ecco, una cosa che mi colpisce sempre, poi è tanto il loro stipendio quanto la loro buona uscita, vero? Adesso il Del Vecchio si è liberato dell'ennesimo manager e gli ha dato 20 milioni di euro di buona uscita. Ma facciamo anche autocritica, non andiamo troppo lontano, parliamo anche della nostra azienda. Cioè, noi abbiamo avuto un amministratore delegato, Antonello Pericone, che dopo il disastro dell'investimento in Spagna, in cui è stata pagata un'azienda più di quello che valeva, un momento prima che crollasse l'editoria, un momento prima che crollasse la Spagna, si è uscito con 4 milioni di euro. Segno che non viene pagato il merito o il lavoro, viene pagato lo status. Tu sei l'amministratore delegato, in quanto tale hai il diritto di prendere il soldo.
Sì, ma non dimenticare che lui ha preso anche la buona entrata. Cioè, non ha preso solo la buona uscita, ma la buona entrata. Perché c'è questa abitudine, io ti dico, non la conoscevo prima di scrivere questo libro. Ho scoperto che alcuni manager italiani prendono la buona entrata, cioè prima di entrare si fanno pagare. Allora, Pericone ha preso 1 milione, ma Scorpione. No, di buona entrata, ma Scott Ion ha preso 300.000 euro, già eravamo in crisi, cioè Scott Ion, no, Iovane, perché lui si chiama Pietro Scott, okay, come Scott Fitzgerald, no? Iovane, ha preso 300.000 euro di buona entrata lui, prima di assumere l'incarico. Ma poi c'è il caso ancora più clamoroso, perché uno dice: vabbè, sono privati, sono soldi dell'azionista privato. Ho capito, ma io Catania, perché gli hanno dato 3 milioni di buona entrata alle ferrovie? Cioè, alle ferrovie dello Stato, gli diedero nel 2004, quando lui entrò, 3 milioni di buona entrata, 3 milioni, con la motivazione che lui avrebbe rinunciato allo stipendio dell'IBM. Ho capito, ma questo fa parte del gioco, no? Cioè, tu vai da un posto all'altro, ma perché quello ti deve pagare pure lo stipendio che non ti ha dato quell'altro? Mi pare una cosa sinceramente imbarazzante. Il caso di Pericone è un caso poi molto particolare, perché Pericone, c'è da ricordare che è venuto alle Rizzoli dopo che era sfumata la sua nomina a direttore generale della RAI, no? Vi ricorderete come andò la storia. E allora lì c'è stato, ti viene il sospetto che ci sia qualche cos'altro, perché forse magari c'entrava un pochino anche la politica, no? Cioè, perché poi queste nomine qui, sia nel mondo privato che nel mondo pubblico, c'è sempre un filo che le tiene insieme. Se ci fai caso, i nostri manager privati sono sempre molto attenti a non pestare troppi calli, no? Da una parte o dall'altra, e poi li ritroviamo magari infilati in qualche azienda pubblica. Adesso io non voglio fare altri nomi, perché diciamo già c'ho tanti amici, però per esempio c'è stato il caso di un molto bravo, peraltro, che è passato da un'azienda privata a un'azienda pubblica, la RAI, poi è andato in un'altra azienda pubblica che era Eterna, dopodiché da Eterna è finito adesso a Telecom. Cioè c'è tutto un percorso che poi questi personaggi seguono, no? Snodando questo filo che un po' la politica, un po' gli amici, un po' le cose li porta sempre ad avere incarichi. Spesso e volentieri sono giustificati, in altre occasioni invece sono assolutamente ingiustificati, e infatti poi i risultati sono quelli che si vedono.
Tra l'altro, i paragoni con il passato sono sempre pericolosi, no? Perché è forse anche un po' ingenerosi. È molto difficile fare accostamenti con vicende di 50 anni fa, con una generazione che era passata attraverso la guerra, no? E comunque la guerra, anche in base alla scelta che hai fatto, da che parte si sia schierato, ti dà comunque una nobiltà, una statura. Però in effetti ci sono alcuni confronti che oggettivamente si possono fare, cioè, per esempio Confindustria era guidata da uomini sicuramente criticabili, che però avevano decine di migliaia di operai. Il presidente di Confindustria è stato Giovanni Agnelli, dopo di lui è venuto Lucchini, dopo di lui è venuto Pininfarina, cioè gente che aveva decine di migliaia di operai. Federica Guidi ha fatto il capo dei giovani industriali e aveva in Europa, in Italia, 200 operai. L'attuale presidente di Confindustria, che mi sembra anche un personaggio interessante, però ha una tipografia a Salerno, non si può proprio fare un paragone. E non a caso tu intitoli il capitolo su Confindustria "Un tempio in rovina". Ecco, siccome siamo comunque nella città capitale industriale, post-industriale d'Italia, perché definisci Confindustria un tempio in rovina?
Il tempio in rovina l'hanno capito anche molti che ci stavano dentro, infatti sono scappati, no? Sono usciti, anche la Fiat è uscita. È un tempio in rovina perché doveva essere proprio il cuore del sistema delle imprese. L'Italia è un paese che nel dopoguerra, poi qui un inciso, tu che hai scritto tanti bellissimi libri sul dopo la guerra, no? Sulla guerra e sul dopo la guerra, e ti faccio notare che le grandi classi dirigenti nascono sempre dopo le guerre, certo. No? Perché c'è proprio questa... Le grandi prove,
Puccia, Valletta, esatto, Sinigaglia, esatto,
le grandi prove sono quelle che aiutano a costruire la classe dirigente, perché la grande prova seleziona,
Mattei.
No? Mattei, esatto. E quindi questa cosa qui, secondo me, è importantissima. Così come dopo la guerra la Confindustria ha espresso probabilmente gli uomini migliori, seppure criticabili, come dicevi tu, così adesso poi è diventata progressivamente una roba di burocrazie che badano soltanto al mantenimento di se stesso. Non è un caso che tutti quanti questi esponenti della nuova giunta della Confindustria sono poli di batteria, cioè sono persone che hanno avuto sempre incarichi interni, hanno fatto la carriera interna, no? Fai il capo degli industriali della tua provincia, poi della tua regione, poi vai a fare il capo dei giovani, poi vai a fare il capo di una federazione, poi finisci a fare il capo della Confindustria. Cioè ormai sono carriere queste. No, noi abbiamo avuto presente con fiducia Guido Carli, capisci? Che non è che veniva da... era stato in Banca d'Italia, il governatore della Banca d'Italia e poi andava a fare il presidente della Confindustria. Cioè erano personaggi rappresentativi che avevano un carisma, che avevano una credibilità, che avevano un'autorevolezza. Noi siamo andati pure lì, piano piano, no, scendendo, perché adesso con tutto il rispetto, ma certo non si può paragonare, non si possono paragonare l'ultimo presidente della Confindustria ai primi, no? Abbiamo avuto Giorgio Fossa, faccio alcuni nomi che forse non so quanti di voi ricordano. Giorgio Fossa è stato presidente della Confindustria, anche Luigi Abete è stato presidente della Confindustria, è stato presidente della Confindustria Antonio D'Amato, che aveva una fabbrica di imballaggi per gli alimenti ad Arzano, in provincia di Napoli. Cioè, a un certo punto è prevalsa poi la politica interna, no? Quindi no, gli schieramenti, allora si sono creati anche lì dentro i partiti, quelli che stavano con i grandi, quelli che stavano con i piccoli, quelli che stavano col nord, quelli che stavano col sud, e di volta in volta, a seconda di come si spostava il baricentro.
Però Squinfi faceva un po' eccezione, no? Comunque un imprenditore di peso, innovativo, perché neanche lui è riuscito a dare uno scossone.
Scusami, no.
No, dico Squinfi.
Ah, Squinfi.
Perché Squinfi rispetto a questo.
Allora, Squinfi ha avuto un problema, tanto è stato male. Squinfi va, questa cosa non va trascurata. Lui ha avuto un problema fisico importante e non ha potuto, secondo me, proprio nel momento più critico, non ha potuto dare il massimo contributo. In effetti Squinzi poteva essere una svolta, anche perché lui era un imprenditore, grande imprenditore, aveva qualcosa come 60 stabilimenti all'estero, se non sbaglio, ha diverse migliaia di dipendenti e soprattutto è a capo di un'impresa altamente innovativa, perché credo che sia al mondo la Mapei quella che è più tecnologicamente avanzata dal punto di vista dei materiali della costruzione per certe cose. Io ho visto dei lavori che hanno fatto all'Aquila dove hanno sviluppato dei materiali per il restauro e il consolidamento del centro storico disastrato dal terremoto, che sono cose spettacolari. Quindi da questo punto di vista è vero, lui poteva rappresentare una svolta. Purtroppo però non è neanche riuscito a trasmettere il testimone ad una classe dirigente interna di un livello paragonabile, perché Boccia, il presidente, lo ricordavi tu stesso, anche lui è uno di questi, diciamo, esponenti della nomenclatura confindustriale, non è un imprenditore di questi che hanno, diciamo, che hanno spalancato il mercato, che sono riusciti ad affermarsi in modo così prepotente come ha fatto appunto Squinzi.
Poi c'è anche la mancanza di centri di formazione, no? Tu raccontavi la vicenda della scuola di Caserta, così. Cioè comunque la Francia, che è un paese che non sta messo molto meglio di noi, però comunque ha dei centri, delle alte scuole, ha dei centri in cui si forma la classe dirigente, in cui entra per concorso, sono concorsi seri. Queste strutture noi non ce le siamo forse mai date, tranne qualche eccezione, ad esempio la Bocconi è una situazione che funziona, no?
Sì, la Bocconi, ma la Bocconi purtroppo è isolata, perché diciamo è uno dei pochi centri di eccellenza che ha l'Italia. Quello che dovrebbe essere l'università, che non è, no? Purtroppo, questo va detto con estrema chiarezza, noi abbiamo, se uno pensa a com'è ridotta l'università italiana, certo con delle eccellenze, perché ci sono delle eccellenze, che a Milano per esempio non c'è soltanto la Bocconi, c'è anche il Politecnico, insomma, no? C'è la Cattolica, cioè ci sono alcune realtà importanti, interessanti, ma se uno pensa a come è ridotta la Sapienza è la più grande università d'Europa, 130.000 studenti, 7.000 docenti, cioè una roba enorme, eppure è in uno stato che io non esito a definire comatoso. Ma c'è un rettore che è andato a fare il presidente di una giuria, un concorso di bellezza,
frati.
No, quello dopo. Dopodiché a me personalmente avevano chiesto di entrare a far parte degli alunni della Sapienza, io sono laureato alla Sapienza, e io ho detto di no. Non vado a partecipare agli alunni della Sapienza con un rettore che fa il presidente della giuria di un concorso di bellezza. Dopodiché, quando la cosa è uscita sui giornali, ha detto: ma lo fanno tutti. Ma come lo fanno tutti? Dai, lo fanno. Dice, in America lo fanno, capito? In America lo fanno. Dopodiché è andato a farlo, tra l'altro, in una sala di slot machine, come si chiama? Un locale dove ci sono una specie di casino. Cioè, io non so, ma anche la dignità, no? Cioè, una cosa che si chiama dignità, no? Quando uno ha un incarico, cioè, poi lo svolge, deve svolgerlo con una certa dignità.
Se tu, tra l'altro, hai adesso il nuovo incarico, oltre a quello di scrivere, che fare il capo della cronaca di Roma del Corriere della Sera. Ma com'è la situazione della capitale? Così drammatica come viene ricordato tutti i giorni?
No, o peggio? Anche peggio. Guardate, anche peggio. No, ma sul serio è un problema grosso, perché purtroppo, e qui siamo al discorso di prima, no? Intanto Roma è una città molto particolare. Roma è una città che non può essere paragonata a nessun'altra città del mondo, perché ha una caratteristica unica, è quella per cui da 2769 anni si esercita ininterrottamente il potere, ma non è il potere su un paesino, è il potere sul mondo, perché cioè, per l'impero romano senza soluzione di continuità siamo passati al Papa, dopodiché ancora ce l'abbiamo, no? È meno male che c'è per certi versi questo Papa. Questo è il primo problema che ha Roma, e non è l'archeologia, non è la delicatezza del, come si dice, i monumenti, è proprio per cui non si può fare la metropolitana, è proprio questa, il fatto che la città è talmente impregnata di questa storia che l'indifferenza è la caratteristica, l'indifferenza e il menefreghismo anche dei cittadini è la caratteristica principale dell'umanità che popola la capitale. Una caratteristica alla quale, guardate bene, non si sottrae nemmeno chi ci viene, perché io ho visto tanti leghisti che sono arrivati e poi li ho trovati a Magnata Fortunato, capite? Cioè, facevano quelli che, dopodiché li trovavi spaparanzati davanti al Pantheon con un bel piatto di amatriciana, cioè, pronti ad assaporare tutti i piaceri che ti offre quella città tentacolare, no? Così. Io l'altro giorno ero a prendere un caffè con un manager milanese che era venuto a trovarmi a prendere un caffè con me, se eravamo seduti a Piazza Sant'Eustachio, no? A un certo punto mi si avvicina uno, un politico, io adesso non vi dico chi è, ma mi fa da lontano, così. Stava parlando, stava prendendo il caffè da un'altra parte. La sensazione di un cazzeggio, cioè di gente che non avesse niente da fare, e che si girava in questa piazza chiacchierando in capannelli e spostandosi in modo inconcludente da un capannello all'altro. Poi si avvicina a me e comincia a farmi un discorso che non è che ho capito. No, poi quella cosa lì, quella là. Poi magari ci sentiamo, no? Io non capivo neanche che cosa volesse dire. Tutto un discorso attraverso codici, ammiccamenti. C'era questo che mi guardava sbalordito, guardava me, guardava lui. Poi questo si è presentato a quella, al manager, e quello gli ha dato la mano, ma così, anche un po' impaurito, no? Cioè, ora questo, chissà che cosa vuole da me, cosa vorrà, magari mi si avvicina anche a me e comincia. Ed è tutto così, cioè Roma è una città nella quale purtroppo, devo dire la verità, purtroppo, e poi ne risente anche la gestione dei servizi, è ovvio questo, quando tu hai quel mondo lì, ma come puoi pretendere che i servizi pubblici funzionino? Io ne parlavo con una, ne abbiamo avuto spesso per risanare queste aziende in stato comatoso che ci sono a Roma, purtroppo. Ogni tanto arriva qualcuno da Milano, no? Questo di cui ti parlavo era stato mandato proprio a fare questo lavoro qua, cioè a risanare un'azienda, la fattispecie quella che ha fatto la nuvola, la famosa nuvola di Fuxas, no? Un altro, tempo fa, era stato mandato per risanare Rama, sempre da Milano, e dopodiché questo è scappato a gambe levate, è scappato a gambe levate dopo 6 mesi, quando si è trovato davanti un accordo sindacale che lui non aveva firmato con i 7.000 dipendenti dell'AMA. Un accordo, l'AMA sarebbe l'azienda che pulisce, dovrebbe pulire, dovrebbe, condizionare sempre. E questo accordo sindacale prevedeva la corresponsione del premio di produttività ai dipendenti che non avessero avuto più di 5 giorni di sospensione per motivi disciplinari e fossero andati a lavorare almeno la metà dei giorni, capito? Cioè, e il sindacato l'ha sottoscritta questa roba qua. Questa è Roma. Allora, se uno non capisce queste cose, non capisce Roma, no? Tu c'hai un'azienda che deve fare funzionare il trasporto pubblico locale. Negli ultimi 3 giorni, allora, nell'ultimo anno sono andati a fuoco 20 autobus in mezzo alla gente. Negli ultimi 2 mesi ne sono andati a fuoco 7. Negli ultimi 3 giorni ne sono andati a fuoco 2. Capite?
Cioè, ma come mai vanno a fuoco?
Vanno a fuoco perché? Vanno a fuoco perché nessuno, cioè, le officine dell'ATAC, si chiama ATAC, le officine dell'ATAC fino a l'anno scorso, una città dove ci sono le buche, letteratura questa, che sfasciano continuamente gli autobus, quindi, cioè, i mezzi pubblici sono sollecitati in un modo pazzesco, le officine dell'ATAC erano chiuse il pomeriggio. Questa era, diciamo, la situazione. Dopodiché, siccome non hanno i soldi, o meglio, siccome rubavano, perché i soldi c'erano, no, non avevano i soldi per comprare i pezzi di ricambio, allora che facevano? Smontano ancora adesso gli autobus buoni per mettere i pezzi negli autobus da riparare. Ma facendo così è inevitabile che poi alla fine, no, la qualità della manutenzione non è quella ottimale. Quindi gli autobus vanno a fuoco, capite? Però la cosa che vi ho detto, 20 in un anno, 7 in 2 mesi, 2 in 3 giorni, cioè si sta diventando sempre più pericolosa la frequenza degli incendi negli autobus. Quindi questo, e di questa cosa qui, purtroppo, noi oggi abbiamo una giunta, una classe politica che ha in mano la città, che però è un po' disorientata, no? Perché è un po' disorientata perché ovviamente loro non hanno mai avuto neanche minimamente la possibilità di entrare nei meccanismi decisionali. Si trovano a gestire una roba impazzita, avendo pensato, forse, magari essendosi illusi, forse di poterla gestire più facilmente. E invece stanno cominciando a toccare con mano, che è una cosa pazzesca. Roma, io penso che se uno la volesse mettere a posto, al netto di quello che ti dicevo prima, cioè che uno dovrebbe cambiare forse la mentalità dei romani, dovrebbe prendere un commissario, tenerlo lì 7-8 anni, ma con una lettera firmata da Presidente del Consiglio, Presidente della Repubblica, il Presidente delle Camere, dice che il latore della presente fa quel che fa, cioè può fare qualunque cosa indipendentemente da, viene sollevato da qualunque rischio di processo, di quello che è, e quando ha finito lo mandiamo in un paese, in un'isola deserta con i connotati cambiati, capite? Perché sicuramente rischia che qualcuno vada a cercare per fargli la pelle.
Ma vedi, senza arrivare a questo estremo, però anche io penso che l'unico modo per salvare Roma sarebbe un sindaco che non vuole essere rieletto, un sindaco che non bada alla popolarità e ripristina un minimo di legalità. E la prima cosa da fare, secondo me, sarebbe ritirare e verificare uno per uno i permessi per i disabili. E a Roma ci sono 55.000 permessi per i disabili, quindi ci sono più mutilati a Roma adesso che non dopo la Grande Guerra. Naturalmente il 90% di questi permessi sono falsi, sono intestati a persone che non sono più, o comunque fatto sta che vedi uscire da giovani palestrate con un'agile balza da un SUV e hanno il permesso per gli handicappati. E questo è un segno anche di inciviltà, che però non è sanzionato. Cioè, se tu lo fai notare, non è che Romano ti dice vergogna, non dice vabbè, è dato lui è furbo. Dico, questo è una mentalità che è difficile da cambiare, però ripristinare un po' di legalità forse sarebbe possibile, certo a patto di mettere in conto di non essere rieletti, cosa che né Alemanno, né Marino, né la Raggi evidentemente hanno fatto, anche se magari invece un sindaco che ripristinasse un po' di legalità finirebbe davvero per essere rieletto, perché io sono convinto che comunque ci siano molti cittadini romani che chiedono un cambiamento e hanno anche una voglia di riscatto. Io mi ricordo che non più tardi di 15 anni fa, la retorica anche mediatica era che Roma era la città affluente che faceva le mostre e il modello auditorium, hotel del Veltrone, mentre Milano era l'Italia manca Milano, così adesso è esattamente il contrario, la retorica è quella opposta, Roma è un disastro, Milano va benissimo. Secondo me anche Milano qualche problema c'è. E intanto secondo me nessun paese può reggere al ritmo di 200.000 arrivi dall'Africa tutti l'anno, di persone che non sappiamo chi sono, cosa vogliono fare. Mi raccontavano persone che lavorano qui in Quirinale che i migranti che vengono portati in Sardegna, quando realizzano di essere su un'isola da cui non se ne andranno, si rivoltano, ci sono degli scontri con le forze dell'ordine che poi non vengono neanche alla luce, non vengono fiscali nei telegiornali. Quello è un problema molto grave. E anche perché fino a un anno fa, di fatto, chi arrivava in Sicilia poi finiva a Göteborg, ad Amburgo, a Parigi, qualcuno a Londra. Adesso si fermano tutti in Italia, perché comunque le frontiere sono di fatto sono chiuse, Schengen di fatto è saltato, questo è un tema secondo me anche molto importante. Però ecco, vogliamo sentire anche dal pubblico, però se c'è qualcuno che ha visto, chiamiamo Sergio Rizzo a portata di mano, se c'è qualcuno di voi che vuole fare una domanda, un'osservazione, credo che Sergio mi risponda volentieri.
Siamo con noi.
Faccio una domanda secca io, vince il sì o vince il no secondo te?
Sì. Domenica scorsa il Presidente del Consiglio, dopo l'intervento, anche tempo che fa, è venuto a Milano, ha fatto l'intervento con dei ragazzi, penso all'Università Cattolica, se non ricordo male. Scusate. Sto anche un po' provato con la gola, però mi sforzo. Allora, è venuto e a un certo punto, tra i vari punti a favore per promuovere la riforma, ha esposto il tema dei tagli ai costi istituzionali, ai costi della politica, questo taglio dei politici che viene sbandierato in continuazione, dicendo i giornalisti, che sono bravi per carità, dice, per anni, dice, ci hanno venduto anche milioni di copie, dice, e adesso dicono di no. Io volevo sapere, a parte, quanto si è sentito chiamato in causa e se vuole rispondere.
Intanto io non l'ho sentito di questa cosa. Non ho capito da dove ha dedotto che io direi no. Sinceramente non lo so. Io non ho mai detto come.
E dillo adesso.
Ho una mia idea. però
non posso parlare.
Allora, io penso questo, no? Allora, io penso una cosa, che questa riforma, diciamo, poteva essere fatta molto meglio, ma molto meglio, molto meglio. La legge elettorale è sbagliata, perché la legge elettorale è stata disegnata sulla base di una realtà politica che non c'è più, da un pezzo. Non c'è più da subito, dalle elezioni europee forse non c'è più quella realtà politica. Quindi lì l'errore che è stato fatto è stato quello di non modificarla subito, no? E di non cambiare strada, scegliendo la strada, l'unica strada che funziona in questo paese e che ha dimostrato di funzionare, che è quella del maggioritario tipo Mattarellum, però io avrei tolto anche la quota proporzionale. Nel senso che è il sistema più democraticamente sensato, no? Quello che dà anche al politico che si presenta in un collegio la responsabilità di rappresentare i cittadini del collegio.
Sono d'accordo.
Che poi possiamo decidere turno unico, doppio turno, però insomma.
Sai che il tuo deputato è quello, sì, se non ti piace, sì, lo mandi a casa.
Secondo me il doppio turno è alla francese è il migliore, perché l'Italia è poi un paese nel quale ci deve essere la garanzia che chi vince rappresenta un po' tutti, no? No, un paese così sempre diviso tra guelfi e ghibellini, no? Anche nei piccoli centri. Cioè, se ci vuole, il doppio turno secondo me garantisce che chi vince in qualche modo rappresenta un po' di più che non quelli che l'hanno votato, no? E quindi questo sicuramente. Detto questo, io penso che questo è un paese che ha bisogno di muoversi un pochetto. Ha bisogno di muoversi, noi abbiamo. E poi c'è anche questa cosa abbastanza sgradevole, se devo essere sincero, no? Cioè il fatto di aver visto gente, parlamentari, per carità, io di cui io avevo grande stima, che hanno votato per sei volte sì alla riforma in Parlamento, dopodiché escono fuori e fanno i comitati per il no. Cioè, a me sinceramente questa cosa mi fa pensare che l'obiettivo per cui questi si schierano con il no non sia un problema di merito, ma sia un problema personale. Cioè, mi viene in mente questo, cioè, non posso non pensare questo, no? Io poi personalmente tante volte ho scritto, varie volte, che questo sistema non poteva reggere, cioè noi abbiamo un sistema che deve cambiare, un sistema che ha un bicameralismo perfetto in un paese come l'Italia, è un disastro, e l'ha dimostrato, perché offre a tutte le lobby, no, la possibilità di ostacolare la lobby contraria o avversaria ricorrendo alla virgola che tu infili dentro una legge piuttosto che un'altra. Io penso che una semplificazione sia necessaria, e non dico altro.
Ecco, ma secondo te come va a finire?
Secondo me vince il no. Secondo me vince il no perché è anche molto un effetto psicologico questo cambiamento che c'è stato, no? Un po' Renzi ce l'ha messa tutta, eh? Lui è stato bravissimo a fare campagna per il no, perché, devo dire, certe volte riesce a essere proprio fuori luogo, anche un po' antipatico. Detto questo, è chiaro che poi sul no si vanno a coalizzare tutta una serie di spinte che però non hanno niente a che fare con la sostanza. Cioè, discutere della sostanza è giusto, perché ci sono, ripeto, un sacco di cose sbagliate lì. Però, per esempio, non si è parlato per niente della riforma del titolo quinto, che è un altro pezzo quello. Cioè, nella riforma costituzionale non c'è soltanto il Senato e quel pasticcetto elettivo, non elettivo, eccetera. Ma c'è il titolo quinto, cioè c'è il fatto che le regioni vengono un pochino ridimensionate nei loro poteri. E questa cosa, secondo me, è assolutamente forse doverosa, perché abbiamo visto che la riforma del titolo quinto del 2001 non ha dato dei buoni risultati, anzi ha dato risultati molto, molto brutti. C'è l'abolizione delle province.
E poi c'è l'abolizione delle CNEL, di cui però nessuno si è mai accorto che esistesse.
Sì, ma il bello è che se passa al no, Marzano torna presidente. Sì, perché il CNEL torna in vita,
l'ex ministro Antonio Marzano. Ma io direi, allora, magari facciamo così: la conversazione può proseguire personalmente con Sergio Rizzo, che è a disposizione vostra di firmare le copie della Repubblica dei Brocchi che sono qui fuori. Ti faccio un'ultima domanda, però, per non mandarci appunto a pranzo estenuati, dacci anche qualche ragione di speranza, no, non guarda, di ottimismo. L'ottimismo è un'attitudine, no? Uno dice, vabbè, dai, le cose si aggiustano,
no? No, ma
di
guarda,
fiducia.
Io penso che si sta muovendo un pezzo di società civile. Ora, indipendentemente dai grandi cambiamenti che ci sono stati nel corpo elettorale, nel Parlamento, però c'è un pezzo di società civile, non mi riferisco ai 5 Stelle, mi riferisco a tutte quelle associazioni che hanno, per esempio, hanno promosso una campagna Sai chi voti, cioè che hanno chiesto ai politici, prima delle ultime elezioni amministrative, di assumere determinati impegni di trasparenza e di competenza nello scegliere, per esempio, nel fare le nomine, per esempio, delle società municipalizzate, eccetera. Questo è un segnale, siccome sono tante associazioni, tantissime, vanno da associazioni legate un po' al sindacato, ma addirittura fino a quelle legate a Don Ciotti, per capirci, no? C'è Riparte il Futuro, queste cose qua. Tutto questo gruppo, c'è di mezzo anche Transparency International, cioè è come se si stesse formando una sorta di società civile organizzata che vuole controllare, però indipendentemente dallo scendere in politica, perché quando tu scendi in politica fai un'altra cosa, no? Cominci, come dire, a metterti in gioco, quindi quando tu invece cominci a dire io ti controllo e voglio che tu assumi degli impegni e poi li rispetti, beh, questo secondo me mi fa ben sperare. Soprattutto mi fa ben sperare perché ci sono molti giovani fra di loro, non è che sono soltanto i vecchi arrabbiati, no? Che vogliono adesso avere un po' di no, magari consumare piccole vendette, no, nei confronti dei politici. E quindi questa cosa mi fa ben sperare, così come mi fa ben sperare anche il fatto che con i nuovi sistemi, cioè con la diffusione delle tecnologie, abbiamo più potere noi stessi di controllare noi stessi in prima persona, e questa credo che sia un'arma che dobbiamo assolutamente utilizzare anche individualmente, anche stando attenti, sempre attenti, no, a non fare, magari usare i social male, perché purtroppo sappiamo che c'è anche questo problema qui, che i social stanno diventando, da un grande strumento di democrazia in qualche modo diretta, se vogliamo, a un'arma, stanno trasformando in un'arma a doppio taglio, perché assistiamo anche a dei pestaggi talvolta assolutamente inqualificabili sui social, o la circolazione di fandonie clamorose che poi diventano realtà, perché no, siccome per il semplice fatto che sono su Facebook o su Twitter diventano realtà condivise.
Cioè, e siamo quindi pronti per un Trump italiano, questa è la conclusione. No, grazie mille.
Grazie. Ciao.
Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.